Ciao a tutti, siamo Carlo,
Marco,
Lorenzo
e Diego,
quattro ragazzi delle medie che amano il calcio. Ma attenzione, qui non parleremo solo di gol e campioni, vi racconteremo anche i segreti, le curiosità e i lati meno conosciuti di questo sport. Mettetevi comodi, si parte! Ciao a tutti, oggi vogliamo raccontarvi una storia incredibile, un fatto che sembra uscito da una serie Netflix, ma che invece è successo davvero. Stiamo parlando del famoso scandalo del calcio scommesse del 1980, chiamato anche Toto Nero, un episodio che ha cambiato per sempre il calcio italiano. Pensate che questa vicenda clamorosa nacque proprio in un modo molto strano, da due personaggi lontanissimi dal mondo del calcio, un fruttivendolo romano di nome Massimo Cruciani e il suo amico Alvario Trinca, un ristoratore. I due, forse annoiati o forse attirati dalla possibilità di fare soldi facili, decisero di organizzare un grande giro di scommesse clandestine, ma non volevano puntare a caso, volevano essere sicuri dei risultati delle partite. E allora pensarono bene di coinvolgere giocatori e dirigenti per truccarle. La prima partita truccata fu, stranamente, un'amichevole, tra Palermo e Lazio, giocata il 1 novembre del 1979. E indovinate un po'? Finì proprio come previsto dai due complici, in pareggio. Gasati da questo primo successo, continuarono a manipolare altre gare. Tra le partite più importanti ci fu Milan-Lazio del 6 gennaio 1980, in cui furono coinvolti nomi celebri come il presidente milanista Felice Colombo e alcuni giocatori molto famosi come Enrico Albertosi, portiere della nazionale, e i laziali Bruno Giordano e Giuseppe Wilson, amati dai tifosi. Tutto questo però non sempre funzionava come previsto, non tutte le partite finivano come desideravano Cruciani e Trinca. Per esempio, nella gara tra Lazio e Avellino il 13 gennaio 1980, avevano scommesso sul risultato finale, ma qualcosa andò storto. La partita terminò in modo diverso da quanto previsto e così iniziarono a prendere una montagna di soldi, centinaia di milioni di lire, e volarono via in pochi mesi. Vi immaginate cosa fecero allora questi due, ormai sommersi dai debiti? Decisero, incredibilmente, di denunciare il tutto alla magistratura, sostenendo di essere stati truffati proprio dai calciatori. E così, il 1 marzo del 1980, Cruciani e Trinca fecero i nomi di ben 27 giocatori e 12 club di Serie A e Serie B, dando il via ad uno scandalo enorme. Il 23 marzo 1980 fu il giorno più incredibile nella storia del calcio italiano. Durante le partite ufficiali di campionato, la polizia entrò direttamente negli stadi, arrestando ben 12 giocatori, mentre proprio stavano giocando. Immaginate la scena, tifosi sbalorditi, telecronisti senza parole, giocatori famosi portati via in manette, direttamente dal campo. Tra gli arrestati c'erano calciatori importantissimi, come Albertosi, Giordano e Wilson, stelle del calcio di quei tempi. Lo scandalo ebbe conseguenze devastanti. Il Milan e la Lazio vennero retrocessi direttamente in Serie B. Altri club come Avellino, Bologna e Perugia subirono pesanti penalizzazioni di punti per la stagione successiva. Le punizioni per i calciatori coinvolti furono severe. Stefano Pellegrini venne squalificato per 6 anni. Massimo Cacciatori e Mauro Della Martira ricevettero una squalifica di 5 anni. Albertosi fu fermato per 4, mentre altre stelle come Giordano, Manfredonia, Pretirini e Savoldi subirono sospensioni superiori ai 3 anni. Il presidente del Milan, Felice Colombo, fu addirittura radiato per sempre dal calcio. Lo scandalo Toto Nero del 1980 è stato uno shock fortissimo per tutti. Ha dimostrato come il calcio, purtroppo, non sia fatto solo di passione e sportività, ma anche di soldi, interessi e tentazioni. Da allora sono cambiate molte cose, ma la lezione è chiara. Per amare davvero il calcio dobbiamo proteggerlo dalle ombre della corruzione, ricordandoci che la cosa più bella resta sempre la gioia di tifare la propria squadra con il cuore e l'onestà. Questa, ragazzi, è la storia incredibile del Toto Nero, un capitolo assurdo, oscuro, ma incredibilmente affascinante del nostro amato calcio italiano. E a proposito di tifare la propria squadra, vorrei parlare dei fan token. Una cosa davvero speciale che sta cambiando quasi totalmente, argomento. Una novità che sta rivoluzionando il mondo del calcio. Stavolta però niente palloni super tecnologici o scarpe spaziali. Il calcio incontra il digitale, appunto, con questi fan token. Ma innanzitutto partiamo dalle basi. Cos'è esattamente un fan token? Non preoccupatevi, non è qualcosa che potete mangiare o tenere in mano. Pensate ai fan token come alle chiavi di un club esclusivo, solo che queste chiavi sono digitali. È come avere un pass speciale che apre tante porte virtuali della vostra squadra preferita, permettendovi di vivere esperienze uniche. Immaginate di essere al parco divertimenti con una tessera VIP che vi permette di saltare la fila e scegliere per primi su quale attrazione salire. Ecco, i fan token funzionano proprio così, rendendovi protagonisti attivi della vita del club. Vi faccio qualche esempio pratico. Avete mai sognato di scegliere la musica che i vostri giocatori ascoltano nello spogliatoio prima di una partita decisiva? Con i fan token potete farlo. Oppure, vi piacerebbe decidere voi la frase motivazionale scritta negli spogliatoi per caricare la squadra? Anche questo è possibile. Attenzione però, perché c'è un lato economico molto interessante. Il valore dei fan token può salire o scendere molto rapidamente. È come salire sulle montagne russe, un giorno siete in alto e il giorno dopo potresti trovarvi giù. Per esempio, quando Messi è andato al Paris Saint-Germain, oltre ai soldi tradizionali, ha ricevuto tanti fan token del club francese, facendo schizzare il loro valore alle stelle. Invece, quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus, il valore dei fan token bianconeri è crollato rapidamente. Insomma, è un po' come giocare in borsa ma con squadre di calcio al posto delle aziende. Alcuni tifosi acquistano fan token proprio per rivenderli e guadagnarci qualcosa, come si fa con le azioni. È diventata una vera strategia di investimento per molti appassionati. Non solo grandi club come Juventus, Inter, Barcellona o PSG utilizzano questi fan token, ma anche nazionali come l'Argentina e il Portogallo hanno creato le loro monete virtuali per coinvolgere maggiormente i tifosi. Adesso c'è una piccola lista delle cose più assurde che i fan hanno potuto decidere con i fan token, che sono per esempio il Milan, che ha lasciato scegliere ai tifosi la musica del riscaldamento prepartita. La Roma, che ha fatto decidere ai tifosi come decorare il pullman ufficiale della squadra. Il PSG ha fatto votare ai tifosi la frase motivazionale da scrivere negli spogliatoi. L'Inter ha coinvolto i fan nella scelta della grafica della fascia da capitano. Il Manchester City ha permesso ai tifosi di scegliere contenuti speciali da mostrare sui maxi schermi durante le partite. Ma non finisce qui. Alcuni club offrono anche incontri esclusivi con i giocatori o la possibilità di assistere agli allenamenti. Ricordatevi però una cosa molto importante: avere un fan token non significa diventare proprietari della squadra, è solo un modo divertente per vivere alcune esperienze esclusive. Pensate ai fan token come un biglietto speciale per entrare dietro le quinte del vostro club preferito, ma senza la possibilità di decidere su questioni fondamentali come comprare o vendere giocatori. Insomma, i fan token stanno cambiando il modo in cui viviamo il calcio, rendendolo più tecnologico e interattivo. Questa evoluzione digitale sarà davvero il futuro o è solo una moda destinata a passare presto? Voi cosa ne pensate? Comprereste i fan token della vostra squadra o preferite restare tifosi tradizionali?
Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni, una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare.
Cerebral che lavora nell'ombra e con costanza e sacrificio, come il mediano nel calcio, fondamentale ma lontano dai riflettori. È una metafora della vita e di chi lotta senza clamore, portando avanti i doveri e responsabilità.
Da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta né del 10, che peccato. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì, stai lì, sempre lì. Tonight. faccia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai.
Ciao, sono Diego e oggi voglio parlarvi di uno dei momenti più discussi nella storia del calcio italiano, lo scandalo chiamato Calciopoli, avvenuto nel 2006. Calciopoli è stato un grosso scandalo che ha coinvolto alcune delle squadre più importanti della Serie A, come la Juventus, il Milan, la Fiorentina e la Lazio. L'accusa principale era molto grave. Alcuni dirigenti cercavano di scegliere arbitri favorevoli per le loro partite, in modo da avere più possibilità di vincere. Tutto è iniziato con delle intercettazioni telefoniche. Le autorità hanno scoperto delle conversazioni tra i dirigenti e persone che si occupavano di scegliere gli arbitri. Da lì è partita un'indagine che ha fatto molto rumore. La squadra più colpita è stata la Juventus, che è stata retrocessa in Serie B per la prima volta nella sua storia e ha perso due scudetti, quelle delle stagioni 2004-2005 e 2005-2006. Anche le altre squadre hanno ricevuto delle penalizzazioni, come la perdita di punti in classifica. Uno dei nomi più conosciuti nello scandalo è Luciano Moggi, che era il direttore sportivo della Juventus. Secondo le accuse, lui avrebbe cercato di influenzare il sistema arbitrale in modo molto preciso. Per questo è stato squalificato a vita dal calcio. Calciopoli ha avuto conseguenze enormi. I tifosi erano arrabbiati e delusi. L'immagine del calcio italiana è stata danneggiata e per un po' di tempo molte persone hanno perso fiducia nello sport. Alcuni tifosi della Juventus hanno pensato che ci fosse un complotto contro la loro squadra, mentre altri, soprattutto quelli dell'Inter, hanno visto questa vicenda come una forma di giustizia. Nonostante tutto, la Juventus è riuscita a tornare in Serie A dopo solo un anno e negli anni successivi è tornata ad essere una delle squadre più forti d'Italia. Calciopoli ci ricorda quanto sia importante la correttezza nello sport e che anche nel calcio, come nella vita, ci devono essere regole chiare e rispetto per tutti. Grazie per avermi ascoltato.
In a pool of light, electricity in the room tonight.
Inufficiale di Euro 2020 unisce pop e rock per esaltare unità, speranza e spirito collettivo. Invita i popoli europei a superare le difficoltà insieme con energia e passione.
Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
that hurts is the heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Curiosità sul calcio. In Italia, patria del calcio, i calciatori tesserati sono 1.400.000, dati FGCI, molto più che in Islanda, il paese rivelazione degli ultimi anni, dove però circa 21.000 giocatori registrati sono circa il 7% della popolazione, ovvero 330.000 persone. Il boliviano Mauricio Beldavisio è stato il giovane calciatore nella massima categoria all'epoca del suo esordio nel club di Aurora Chambamba nel 2009. Aveva a malapena 12 anni. La maglia dell'Italia è azzurra e non è tricolore, in omaggio dell'ex casa Reale Savoia. Ma non è l'unico caso. La divisa tedesca, bianca con i bordi neri, ha i colori degli Hohenzollern, sovrani della Prussia, e l'arancione dell'Olanda ricorda la casa d'Orange-Nassau, famiglia reale dei Paesi Bassi. La FIFA attribuisce titolo di miglior marcatore al brasiliano Pelé, autore di 1.281 gol in carriera, ma non tutti sono d'accordo. Per alcuni il record spetterebbe ad Arthur Friedrich con 1.329 reti, mentre altri lo assegnano il calciatore Czech Joseph Bican, forte di 1.468 realizzazioni. Nella Colombia dei narcotrafficanti anche fare il calciatore era un mestiere pericoloso. Nel giugno 1994 Andrés Escobar, difensore dell'Atlético Nacional, fu autore dell'autogol che costò alla sua nazionale eliminazione dai mondiali. Rientrato in patria fu freddato con 6 colpi di mitraglietta. A Firenze, il 27 ottobre 1954, la partita fiorentina pistoiese fu all'apparizione di misteriosi oggetti volanti sopra la città. Gli occhi di pubblico e giocatori erano rivolti al cielo e l'arbitro, non sapendo che fare, spese l'incontro, fu la prima partita sospesa per UFO. La partita vinta con maggiore scarto di reti è quella nel 2002, ha posto le squadre AS Adema e Sodelem nel campionato del Madagascar. Per proteste contro una decisione arbitrale, i giocatori del So de Elmirem fecero apposta una lunga serie di gol di autogol e l'incontro finì 149-0. Il gergo calcistico, gli ultimi minuti di una partita, quelli intorno al 90esimo, sono detti zona Cesarini. Viene da Renato Cesarini, nella mezzala della Juventus nei primi anni 30 del secolo scorso. specializzato nel segnare quando l'incontro era ormai già agli sgoccioli.
Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire.
Quel giorno di pioggia di Enrico Ruggeri racconta la tragedia di Superga e la fine del grande Torino. È un omaggio struggente a una squadra leggendaria, scomparsa troppo presto ma rimasta eterna nel cuore degli italiani.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché. La vita che scorre pian piano lontana da me. Quel giorno di pioggia tu forse ricordi qual è. Giorno di pioggia tu forse ricorderai che quel giorno di pioggia la stanza era densa, la tua espressione era di circostanza, le mani mai ferme portate alla bocca, quegli occhi tuoi gonfi guardavano me, io risi poi piansi, fai un po' come vuoi. La pioggia batteva sul viso tra noi, batteva sul nostro dolore, più vivo che mai. Quel giorno di pioggia tu forse lo ricorderai. Quel giorno di pioggia tu forse non lo scorderai. Quel giorno di pioggia non pioverà più, col tempo si cambia e cambierai tu, si cambia con forza o forse non so, si cambia per forza ma non scorderò. Quel giorno di pioggia lo schianto nel cielo, che spense in un lampo il grande Torino, quel lampo che porta il ricordo per chi non c'è più. Giorno di pioggia, io spero non torni mai più. Quel giorno di pioggia, io credo non tornerà più.
Baci galupo, ballarino, Maroso, Grezza. Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic. Gabetto, Mazzola, Ossola e tutti i cuori granata che non battono più.
Buon pomeriggio a tutti, sono Lorenzo Trappolini e oggi sono qui per parlarvi di una delle squadre più leggendarie del calcio italiano, il grande Torino. Questa squadra ha scritto una pagina fondamentale nella storia del nostro calcio, non solo per i suoi successi, ma anche per la tragedia che l'ha segnata. Oggi vi racconterò cosa rappresentava il grande Torino, nella sua grandezza e nel suo impatto che dura ancora oggi. Il grande Torino ha dominato il calcio italiano negli anni 40, diventando una squadra quasi invincibile. Ha vinto 5 scudetti consecutivi, dal 1943 al 1949, un'impresa davvero straordinaria. I suoi giocatori erano dei veri campioni, Valentino Mazzola, Giuseppe Cresar, Eusebio Castigliano e molti altri. Hanno contribuito a rendere Torino una squadra formidabile, che giocava un calcio spettacolare. Quella squadra non era solo forte fisicamente, ma aveva un gioco di squadra impeccabile. Il suo stile era molto offensivo, basato su passaggi veloci e azioni che facevano impazzire i tifosi. Ricordiamo in particolare Oreste Volmida, figura leggendaria nella storia del Torino FC, noto come il trombettiere del Philadelphia, di professione capostazione a Torino Porta Nuova. Volmida portava con sé la tromba utilizzata per regolare le partenze dei treni. Durante le partite del Grande Torino, quando la squadra sembrava in difficoltà, suonava la tromba per incitare i giocatori, segnando l'inizio del celebre quarto d'ora granata, un periodo di gioco in cui il Torino ribaltava spesso le sorti dell'incontro. Purtroppo il destino ha messo fine a questa squadra incredibile. Era il 4 maggio del 1949, quando l'aereo che riportava a casa i giocatori del Portogallo si schiantò contro la collina di Superga. La tragedia portò via tutti i giocatori e membri dello staff, segnando la fine del Grande Torino, ma anche la nascita di una leggenda. Quel giorno è diventato simbolo di dolore, ma anche di coraggio e speranza per la città di Torino e per l'Italia intera. Anche se la squadra non c'è più, la sua leggenda è ancora viva oggi. Ogni 4 maggio i tifosi del Torino, e non solo, ricordano quei campioni che hanno dato tutto per il loro club. Il Grande Torino è diventato simbolo di passione, di forza e di unità, valori che ispirano ancora oggi chi ama il calcio. La storia del Torino ci insegna che il calcio non è solo uno sport, ma un'emozione che unisce le persone, e non importa quanto tempo passi, i campioni di quella squadra rimarranno sempre nel cuore e di chi l'ha visti giocare, ma anche nelle generazioni che sono arrivate dopo. Anche se il Grande Torino non esiste più, il suo spirito vive nel cuore di tutti i tifosi, di tutti gli appassionati di calcio. La sua storia, fatta di successi incredibili, di una tragica fine, ci ricorda che il calcio è molto più di un gioco, è una passione che rimane per sempre.
Allora vi salutiamo e speriamo vi siano interessati i nostri interventi. Un forte abbraccio da Carlo,
Marco,
Lorenzo
e Diego.
E alla prossima, speriamo di risentirci.